Vincenzo Valicenti, un tecnico illuminato al servizio delle istituzioni e dell'agricoltura lucana. Di Vincenzo Castoro e Filippo Radogna. Seconda parte. Pensiero e azione. Pur non provenendo dalle cattedre ambulanti di agricoltura, Valicenti, in qualità di funzionario prima e capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura dopo, ne aveva assimilato i compiti fondamentali di propaganda agraria e assistenza tecnica agli agricoltori. Si rileva che gli ispettori provinciali dell'agricoltura, avendo acquisito tra le competenze anche quelle delle cattedre ambulanti, realizzarono un vasto programma di assistenza tecnica che nel nostro territorio possiamo riassumere in questi punti. Istruzione professionale e visite tecniche, attività di economia domestica rurale, prove dimostrative di produttività nei diversi comparti, prove di confronto varietale di specie orticole, frutticole e cerealicole, attività di valorizzazione delle produzioni locali, sperimentazione nella difesa fitosanitaria. Essendo in corso il passaggio da un'economia di autoconsumo a quella di mercato, numerosi furono i seminari e le varie attività concernenti l'economia e il mercato stesso. Sono queste alcune delle attività che Valicenti ha sempre portato avanti, pur nei diversi ruoli che ha ricoperto. Aveva un ottimismo innato e intravedeva notevoli potenzialità di sviluppo in tutto il territorio regionale. Per questo riconosceva al Metapontino e alle altre aree irrigue, come i fondovalli dei fiumi lucani, la possibilità di un'agricoltura fiorente basata sull'ortofrutta, così come individuava le opportunità di poter sviluppare appropriate colture anche nella Basilicata interna, dove l'irrigazione non poteva arrivare, dall'Alto Bradano al Vultole, al Lago Negrese, alla collina Materana e persino nelle zone di alta collina e di montagna, assecondandone le vocazioni pedoclimatiche. Auspicava che parte della manodopera occupata nelle zone irrigue potesse provenire dalle stesse aree interne. Infatti faceva notare che in provincia di Matera, nel periodo 1947-1958, vi era stata un'emigrazione di 35.000 individui, ma anche una immigrazione di altrettante unità con tendenza all'aumento, tesa a soddisfare il fabbisogno di manodopera delle coltivazioni ortofrutticole e delle colture industriali come la barbabietola, il cotone e soprattutto il tabacco. Quest'ultimo nel 58 interessava in Basilicata quasi 4.000 ettari. Si trattava di manodopera proveniente soprattutto dalla Puglia, mentre rilevava carenze nell'impiego di manodopera regionale. Evidenziamo che l'auspicio di Valicenti non si è realizzato, dato che tale situazione permane ancora oggi. Infatti, gran parte del fabbisogno di manodopera, in special modo nel Metapontino, è soddisfatta da lavoratori pugliesi e sempre più da immigrati stranieri. Riteneva che oltre a rifornire di mano d'opera le aree irrigue, le zone interne potessero ben integrarsi attraverso il rafforzamento del legame tra agricoltura e turismo, la trasformazione dei prodotti e la valorizzazione degli stessi, lo sviluppo e il rilascio della cerealicoltura e della zootecnia. Da questo punto di vista, pur essendosi occupato prevalentemente della collina e della pianura, e pertanto di cerealicoltura e di frutticoltura, Valicenti non ha mai trascurato le altre aree del territorio, tra cui la montagna e l'alta collina, e quindi la zootecnia in particolare, nel periodo in cui fu emanata la legge numero 118 del 1974, avente per titolo Provvedimenti urgenti per la zootecnia, i cui aiuti si sommavano agli interventi previsti dal progetto speciale Carne della Cassa per il Mezzogiorno e dal piano Carne del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. I diversi provvedimenti avevano lo scopo di far fronte alle rilevanti importazioni di cereali da foraggio e di carne che pesavano sulla bilancia commerciale italiana. Per quanto riguarda la Basilicata, occorre considerare come la situazione della zootecnia, attività presente per lo più in montagna e in alta collina, fosse particolarmente critica, in quanto orientata quasi esclusivamente all'autoconsumo, con allevamento stanziale di esigui capi di bestiame su scarni pascoli. E proprio riferendosi alla montagna lucana, Valicenti così riportava: il quadro socio-economico di questo vasto comprensorio è caratterizzato da forte esodo, da invecchiamento della popolazione residente e da un progressivo deterioramento del rapporto uomo-terra. In un ventennio la popolazione agricola ha subito la perdita di oltre 100.000 unità. Gli emigranti non vendevano e non affittavano le loro terre. Pertanto Valicenti metteva in guardia gli allevatori e gli amministratori pubblici, sostenendo che intervenire soltanto sul numero dei capi di bestiame e sul miglioramento dei pascoli per incrementare la produzione di carne sarebbe stato un gravissimo errore. Invece occorreva procedere cogliendo l'occasione delle risorse pubbliche per creare quelle condizioni di sviluppo tali da rendere forte il comparto anche quando sarebbero arrivati i momenti di crisi. Si doveva, quindi, intervenire per migliorare le condizioni di vita degli allevatori, iniziando dalla costruzione di strade e abitazioni, nascita e o rafforzamento dei servizi sociali, ma soprattutto realizzando efficienti cooperative e strutture di trasformazione con la partecipazione diretta dei produttori nella loro gestione. Non va sottaciuto che già nel 1963 organizzò, in collaborazione con alcuni enti pubblici e privati, la prima rassegna provinciale bovina delle razze Bruna Alpina e Frisona Italiana, per stimolare gli allevatori a migliorare la produzione quantitativa e qualitativa delle proprie aziende e soprattutto per premiare la serietà e riconoscere i sacrifici dei tanti allevatori che operavano in situazioni spesso molto difficili. L'impronta più importante Valicenti l'ha lasciata nel Metapontino, territorio caratterizzato da condizioni eccezionalmente favorevoli per l'ortofrutta. Nel 1978 sull'argomento sottolineava come negli ultimi 20 anni non si fossero verificati danni da gelo o da grandine, come invece si registra oggi con sempre maggiore frequenza. Nello stesso anno, in una sua pubblicazione, riassumeva caratteristiche pedoclimatiche e strutturali del Metapontino: andamento stagionale mite nel periodo autunnale, sufficientemente freddo durante l'inverno, disponibilità di acqua per l'irrigazione su un vasto comprensorio di oltre 50.000 ettari. Disponibilità di terreni di buona granulometria, strutture fondiarie di idonea ampiezza, disponibilità di manodopera specializzata e comune, esperienza ormai ventennale nella coltivazione delle due drupacee, pesco e albicocco, e nella commercializzazione del prodotto. Più avanti ammoniva che l'azione da svolgere per realizzare un serio programma di sviluppo della frutticoltura coinvolge numerosi settori, dalla ricerca all'assistenza tecnica ed economica, dal vivaismo all'organizzazione della commercializzazione, e impegna gli amministratori regionali, i tecnici e gli operatori agricoli in un'opera che potrebbe assicurare alla gente di Basilicata il benessere che ha sempre dovuto cercare in terra straniera. È auspicabile, riportava con lungimiranza in un articolo, sempre parlando degli interventi da effettuare nel Metapontino, l'istituzione di una sezione dell'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura che potrebbe essere ospitata nell'area di Andriace. Tale possibilità è stata ripresa, in una visione più consona ai tempi, dal CRA, che nel 2006 ha istituito a Metaponto due unità di ricerca, rispettivamente sullo studio dei sistemi colturali e sulla genomica. Valicenti vedeva nell'agricoltura una possibilità di sviluppo diffuso, ma occorreva saperne cogliere le opportunità e operare concretamente. Reputava necessario porre il settore primario al centro della politica regionale, evitando l'errore di pensare esclusivamente al rapporto uomo-terra. Ma considerando che non ci potesse essere impresa agricola senza ricerca e sperimentazione, idonea consulenza tecnica, valide forme di associazionismo e un'efficace pubblica amministrazione. A quest'ultimo riguardo scriveva che un migliore coordinamento degli uffici e degli enti operativi esistenti consente di evitare la proliferazione di nuove strutture tecniche e amministrative che, senza nulla aggiungere all'efficienza, concorrerebbe ad accrescere l'onere già rilevante dei servizi pubblici in agricoltura. Tutti elementi molto attuali che troverebbero spazio anche oggi in un programma dei servizi di sviluppo agricolo, ma che richiederebbero concretezza di realizzazione con tecnici e dirigenti altamente preparati e motivati. Nel 1958, a conclusione del quinto concorso nazionale per l'incremento della produttività, espose da capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Matera le principali fasi evolutive dell'agricoltura materana e le possibilità di crescita, affermando che lo sviluppo della zootecnia e delle colture ortofrutticole doveva essere affidato alla disponibilità di acqua e a razionali impianti di irrigazione, adeguata sistemazione dei terreni, sperimentazione e servizi efficienti di sviluppo agricolo. Accanto al Metapontino, secondo Valicenti, un'altra valle ricca di acqua nella quale la frutticoltura avrebbe potuto svolgere un ruolo da protagonista per lo sviluppo del territorio, era la Valle dell'Agri. Oltre alla risorsa idrica, essa presenta un clima simile a quello che si trova nell'Italia settentrionale e in particolare nel Trentino, caratterizzato da elevata piovosità e da un andamento delle temperature che esercitano una notevole positiva influenza su pezzatura, colorazione e qualità organolettiche della frutta. Purtroppo, pur assicurando maggior reddito e occupazione, la frutticoltura in quest'area stenta ancora oggi a svilupparsi. A conferma della vocazionalità frutticola della Val d'Agri, vi è da segnalare che i primi impianti di pero, e soprattutto di melo, furono realizzati nel 1910 per iniziativa di Eugenio Azimonti, che fu direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Potenza. Per Valicenti, che guardava con interesse all'agricoltura del Trentino, utilizzando appieno le potenzialità delle risorse naturali del territorio e attraverso un'oculata organizzazione dei fattori della produzione, in Val d'Agri si sarebbe potuto riprodurre il modello di sviluppo di quella regione, che ha saputo valorizzare il proprio territorio attraverso l'associazionismo, la viticoltura, la zootecnia, la frutticoltura e il turismo. Valicenti ha sempre denunciato l'immobilismo atavico del mondo agricolo. In un articolo del 1978, pubblicato su Rassegna dell'Economia Lucana, riferendosi al Vulture e al Medio Ofanto Bradano, territori nei quali aveva visto le condizioni per fare dell'agricoltura la vera protagonista, affermava: «Il vulture è suggestivo, incanta. Gli oliveti e i vigneti sembrano che non abbiano altra funzione che quella di rivestire le pendici del monte. Incanta anche la terra nera delle pendici, ricca, generosa, che si vorrebbe prendere a piene mani, come fosse preziosa, perché tale è la terra del vulture, in una regione tutta argilla, ostile, difficile, dura». A tal proposito faceva notare che, a dispetto della suscettività del territorio, nel vulture la situazione dei vigneti e degli oliveti risaliva a quella denunciata nel 1910 da Azimonti. Riguardo alla collina materana, nella quale dominava la monocoltura di grano duro, Valicenti auspicava l'avvicendamento colturale con le foraggere, a vantaggio della zootecnia ovina, ma soprattutto di quella dei bovini da reddito, oltre che la produzione di sementi elette di grano duro. Egli ci lascia un'approfondita disamina delle cause della crisi del comparto cerealicolo, che addebitava a un'errata PAC. In particolare puntava l'indice sul prezzo garantito, fissato nell'ambito della stessa, e sulla legge 580 del 4 luglio 1967, tesa all'uso esclusivo di grano duro per la pastificazione. Entrambi i provvedimenti, non indicando requisiti di qualità, hanno stimolato l'incremento di varietà più produttive rispetto a quelle tradizionali, ma indiscutibilmente inferiori sotto il profilo qualitativo, favorendo in più la monocultura del grano, il dissodamento dei calanchi e del territorio murgiano, la semplificazione degli ecosistemi, la scomparsa delle rotazioni con leguminose e foraggere, e di conseguenza il ridimensionamento della zootecnia. Per ovviare all'eccedenza di produzione, l'Unione Europea, anche qui attuando scelte molto opinabili, ha incentivato il set-aside, anziché il grano duro di alta qualità, di cui il mercato aveva bisogno. Il risultato è una collina deserta priva di coltivazioni e agricoltori, nella quale il dissesto idrogeologico è sempre più presente. Sempre riferendosi al comparto cerealicolo, anche sulla riforma fondiaria aveva delle riserve. Essa ha dato risultati nelle zone fertili e irrigue, ma in quelle cerealicole è rimasta incompiuta. Sosteneva che, a differenza delle aree irrigue e in quelle collinari, la meccanizzazione integrale del processo produttivo e l'uso degli erbicidi per la produzione di grano duro aveva ridotto a 5-6 giornate il lavoro occorrente per ogni ettaro seminato. Queste condizioni avevano portato al disimpegno dal comparto e più in generale dall'agricoltura di migliaia di addetti che si orientarono verso altri settori produttivi. Nello studio Note sull'agricoltura lucana 1950-1980, pubblicato nel 1993, affermava peraltro che la stagionalità del lavoro nelle zone cerealicole spiega la mancanza di insediamenti rurali e l'insuccesso degli appoderamenti. In un podere di 10 ettari le giornate lavorative passarono da 400 a 40. A tal riguardo Valicenti considerava la riforma fondiaria incompleta, perché gli assegnatari rimasti senza occupazione furono attratti dalle regioni industrializzate che offrivano lavoro stabile e remunerativo. A distanza di anni non si può affermare che con l'appoderamento non si è esaurita l'azione della riforma. Rimane l'obiettivo dello sviluppo verticale dell'agricoltura, dalla produzione alla trasformazione e alla commercializzazione. Questo obiettivo coinvolge tutto il settore agricolo destinatario delle opere pubbliche e delle strutture agroalimentari realizzate dalla riforma e dalla bonifica. A parere di Valicenti non restava che reintrodurre le colture foraggere, la zootecnia, l'avvicendamento colturale e produrre, unendo gli agricoltori in cooperative, grano di eccellente qualità, prima fra tutte la varietà Senatore Cappelli, da trasformare in pasta e valorizzare con marchio garantito per mercati di nicchia. Idea ambiziosa e difficile che ha direttamente affrontato con il progetto Cerere. Una sfida che il territorio ha perso per la mancanza del supporto necessario che un progetto di tale portata richiedeva. Il ciclo completo delle filiere agricole era una costante del pensiero di Valicenti. Temeva ci fosse il rischio che l'agricoltura potesse avere un ruolo di monopolio o di sovrastruttura da sostenere con il sacrificio dei coltivatori, per i quali auspicava la più larga e diretta partecipazione di questi ultimi alle attività industriali e commerciali. Ma su quali attività agroindustriali puntava? In una relazione presentata in un convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Matera sulla industrializzazione della provincia, nel 1959 illustrava tale pensiero che sfocerà nel 1995 appunto nel progetto Cerere, che sicuramente è stata la più interessante iniziativa in campo cerealicolo alla quale ha preso parte, e nello stesso tempo la sua più grande delusione. Nelle zone della collina e della montagna materana si riteneva che il prodotto più importante fosse il grano duro, e nell'ambito di tale coltura, la tradizionale varietà Senatore Cappelli, come sopra riportato, provvista di requisiti di grande qualità. A questo proposito rileva che alla fine degli anni 50, mentre risultavano ben organizzati gli impianti di molitura, andava rafforzata l'industria della pasta. In tale quadro Valicenti pensava a un consorzio con le industrie molitorie finalizzato a realizzare uno stabilimento per la produzione di pasta garantita da un apposito marchio. In aggiunta proponeva che i residui colturali, anziché essere bruciati, potessero essere utilizzati per alimentare uno stabilimento per la produzione della carta da realizzare nella zona. Lo stesso concetto era espresso per un altro prodotto dalle grandissime potenzialità, l'olio d'oliva. In merito sollecitava la nascita di un grande opificio in cooperativa per la produzione e la commercializzazione di oli extravergini. Stesso discorso vale per l'ortofrutta. L'avvio della centrale ortofrutticola nel Metapontino rappresentava una sicura garanzia di commercializzazione. Su questo argomento osservava che una volta costituita la centrale ed i magazzini di raccolta, saranno in definitiva i produttori a determinare i successi o gli insuccessi della loro attività, che ha per scopo quella di trasferire nel Nord Europa il sole caldo e lo splendore dei colori mediterranei, sapientemente fusi in una grande armonia di toni, di sapori e di profumi. Considerava indispensabile a completamento della centrale ortofrutticola, dato il prevedibile sviluppo della produzione, l'istituzione di industrie conserviere, in linea con gli obiettivi e le strategie che successivamente saranno previste dal secondo piano Mansholt, per la riduzione delle eccedenze alimentari. Di seguito si riporta quanto scriveva in proposito. Occorre pensare a una grande industria e non alla solita fabbrichetta di tipo artigianale, che abbia una solida organizzazione commerciale in grado di affermare sul mercato una produzione altamente qualificata. Medesime opportunità avrebbero dovuto verificarsi nel comparto zootecnico per quanto attiene all'attività lattiero-casearia. Conclusioni. Da quanto sinora esposto si evince che pur nell'evoluzione delle tante problematiche connesse al settore primario, alcune ipotesi di sviluppo che hanno segnato il pensiero e l'attività di Valicenti sembrano di un'attualità sorprendente. Egli ha contribuito a liberare l'agricoltura lucana dall'inerzia che la caratterizzava, dimostrando che il settore poteva assumere un ruolo da protagonista per lo sviluppo, a patto che fossero rimossi gli ostacoli oggettivi, quali il latifondo, la malaria, l'assistenzialismo, e che, come più volte esposto, si avesse una pubblica amministrazione sollecita ed efficace. Se in molte aree della Basilicata il processo produttivo e le caratteristiche qualitative e quantitative delle produzioni hanno raggiunto ottimi livelli, lo si deve alla passione e ai sacrifici degli agricoltori e di tanti tecnici tra i quali ha primeggiato Valicenti, che ha saputo distinguersi per intensità operativa, intuizioni e concretezza. Conosceva perfettamente la Basilicata e gli agricoltori, e questi ultimi conoscevano le sue qualità professionali. Era conscio delle aspettative e problematiche del mondo agricolo, e ne divenne un saldo punto di riferimento. A lui gli attuali tecnici, soprattutto quelli che svolgono la propria attività lavorativa nella pubblica amministrazione, devono rifarsi. Il modo più valido per ricordarlo è continuare la sua opera mettendone in pratica gli insegnamenti e i valori spesi al servizio delle istituzioni e dell'agricoltura di questa terra generosa, dalle tante potenzialità ancora inespresse. E se ancora oggi negli uffici del Dipartimento Agricoltura, come nelle aziende agricole lucane, viene citato mettendone in evidenza il vasto sapere tecnico, vuol dire che il suo lavoro non è stato vano. Spesso gli uomini votati ad alte responsabilità non rivelano gli aspetti personali quasi ne abbiano preoccupazione, e Valicenti fu uno di questi che seppe ben celare le sue emozioni sotto un'esteriore patina di distacco, talvolta di severità. A questo proposito vogliamo concludere con una significativa riflessione consegnataci da Vincenzo Viti, già parlamentare e attuale assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale, economia montana, il quale lo ha conosciuto e ne ha apprezzato l'impegno, e che con il suo consueto acume ha saputo trovare le giuste parole per compendiarne personalità e operato. Valicenti possiamo iscriverlo nella storia degli eroi anonimi. Può sembrare un ossimoro. Un eroe squarcia il velo dell'anonimato, pretende la vetrina, entra nel mito, scrive una pagina e la firma. Eppure esiste una forma di eroismo che non reclama titoli nobiliari che non stiano nella grandezza di un lavoro speso al servizio di una missione. Valicenti è stato un servitore dello Stato, poi un efficiente operatore, sperimentatore, innovatore regionale, ed ha attraversato per poco meno di un secolo la grande storia della trasformazione fondiaria della Basilicata, immergendosi coraggiosamente nella dimensione di un paese agrario che andava gradualmente evolvendosi dalle primitive forme cerealicole ai prodigi della frutticoltura. Comprese che l'agricoltura non può essere una disciplina autoctona, affidata allo scorrere delle stagioni e alla sola perizia dell'esperienza, pure preziosa, ma ha bisogno di studi, ricerche, assistenza tecnica, formazione professionale. Valicenti ha sempre conservato un carattere schivo, talvolta ombroso, temperato dalla sua umanità sobria e civile. Avviene che chi vive il ciclo della natura e i suoi prodigi avverte la densità del mistero con spirito assorto e riflessivo. Può essere. A me piace ricordarlo così.